Tiratevi su la manica e lavorate, tiratevi su le maniche e lavorate, non smentire e dare del buffone a chi dà lavoro, perché non si insulta chi offre lavoro, non si insulta chi offre lavoro, si tiri su le maniche e vada a lavorare.
In questa manovra manteniamo gli impegni anche in tema di reddito di cittadinanza. Dunque, noi abbiamo sempre detto che uno stato giusto, che il reddito di cittadinanza era una misura sbagliata, perché uno stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Fedeli ai nostri principi, noi stabiliamo che si continua a tutelare chi non può lavorare, disabili, anziani, famiglie prive di reddito con minori a carico, aggiungiamo le donne in gravidanza. Ma per gli altri, per chi è in condizione di lavorare, il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine di quest'anno, alla fine del 2023, chiedo scusa, il prossimo anno. E nel 2023 non potrà essere percepito per più di 8 mesi complessivi e in ogni caso decade al rifiuto della prima offerta di lavoro. Tra, diciamo, gli elementi che introduciamo c'è anche l'obbligo di presenza sul territorio nazionale per chi percepisce il reddito.
Con la storia del signore, però ritengo che un uomo a 47 anni che prenda il reddito di cittadinanza, lei capisce perché noi vogliamo abolirlo. Perché questo signore, lei ha detto che ha rifiutato posti di lavoro. Io trovo che non è neanche dignitoso nei confronti di suoi figli vedere un padre che sta a casa e prende 950 euro. Non è neanche un insegnamento, perché guardi che un genitore ha il compito di educare... Scusi, finisco. Il genitore ha anche il compito di educare... I genitori hanno anche il compito di educare i figli attraverso l'esempio. Posso... Giletti, ma stasera non si può parlare.
Io sono... tenendo troppo, quindi un'ultima cosa. Prego. Però reddito cittadinanza, sta facendo una gran battaglia e questa gran battaglia mi sembra che l'ha riavvicinata a un signore che lei ha sempre, insomma, detto che è troppo lontano da lei, perché diciamo che su questo reddito cittadinanza lei e Renzi, che peraltro è venuto l'altro giorno qui e mi ha detto che lui, insomma, è pronto a fare le barricate, siete dalla stessa parte del campo, lavorerete insieme su questo?
Ma se qualcuno di diverso da me ha un'idea giusta, io la sostengo. Questo deve essere il mio mestiere, fare qualcosa che penso possa essere utile agli italiani. Il reddito di cittadinanza sta creando lavoro? No. Il reddito di cittadinanza sta portando problemi agli imprenditori, ai ristoratori, agli albergatori, agli operai, ai precari che hanno una concorrenza sleale di 700 euro a chi sta a casa? Sì, va assolutamente rivisto.
Sempre di più gli imprenditori che lanciano un allarme ben preciso. Cerchiamo dipendenti, ma non troviamo nessuno che abbia voglia di lavorare.
Reddito di cittadinanza, secondo me, da parte mia, è solo un concetto politico. Io sono un imprenditore, ho un'azienda di autotrasporto e sono mesi e mesi che sto ricercando trasportatori professionali, autisti, e non ce ne sono, non abbiamo risposta. Ma la cosa che mi preoccupa di più è che non vedo interesse per qualsiasi tipologia del lavoro.
Prima è cambiare rovesciare le regole sul lavoro. Il reddito di cittadinanza è una vergogna.
Referendum.
È una vergogna. Sì, raccoglieremo le firme, ma le firme, diciamo, arriveranno, poi si voterà nel 2024. Il punto è fare una battaglia educativa e culturale oggi. Cioè, possibile che la gente prenda i soldi per non lavorare?
Libere frequenze di Radio Blackout a parlare di reddito di cittadinanza, e lo faremo con Anna Maria Donini, ricercatrice di diritto del lavoro. Ciao, buonasera, ci senti?
Sì, sento benissimo, buonasera a te, a tutti e a tutte.
Volevamo un po' raccontare il reddito di cittadinanza inserendolo in quelle che sono state le politiche del lavoro degli ultimi decenni, anche perché nell'ultimo anno, special modo quando il discorso contro il reddito di cittadinanza si è acuito e diventato violento in tutte le reti, in tutti i canali, in tutti i social, da parte dei politici, da parte degli imprenditori italiani, da parte della classe padronale, il reddito di cittadinanza viene presentato sempre come appunto una misura da data quasi in maniera benevolente rispetto a coloro che possono lavorare, senza descrivere invece mai, giustamente perché loro curano i loro interessi, qual è stato la costruzione del campo del diritto lavorativo, o perlomeno qual è stata la decostruzione, se si vuole vedere un po' così, del diritto lavorativo negli ultimi decenni a favore del rapporto di forza padronale, quali sono state un po' le riforme. Per cui ci sembrava interessante farlo con te, raccontare un po' qual è sia la storia del reddito di cittadinanza, sia dove va a inserirsi, per dare un piccolo excursus storico sia del mercato del lavoro sia delle politiche del lavoro, come di fatto abbiano segnato negli ultimi anni un rapporto di forza schiacciante da parte dei padroni, da parte dei politici invece nei confronti dei lavoratori.
Sì, la domanda è molto ampia e proverò a dare qualche riferimento, sia così storico che anche di contesto appunto dell'ordinamento giuridico. Allora, sono assolutamente d'accordo in merito al fatto che il racconto che si fa del reddito di cittadinanza sia assolutamente non corrispondente alla realtà di questo istituto, anche e soprattutto proprio dal punto di vista giuridico, della sua funzione, del suo ruolo all'interno dell'ordinamento, perché si inserisce sicuramente come misura di sostegno poliforme rivolto alla riduzione delle situazioni di povertà, con l'obiettivo ambizioso e nobile di superare le situazioni di povertà attraverso un reinserimento nel mercato del lavoro. Ed è qui che ci si collega un po' al discorso che tu stavi facendo, cioè dei cambiamenti epocali dopo il trentennio d'oro del nostro mercato del lavoro, non solo quello italiano ovviamente, ma insomma è un processo che tutti sappiamo essere assolutamente globale. E questi cambiamenti molto complessi e anche ambivalenti hanno sicuramente portato al venir meno del reddito lavorativo stabile, sicuro per tutta la vita, come strumento di sostegno, di sostentamento delle persone e delle famiglie. Questo è avvenuto attraverso una progressiva flessibilizzazione dei contratti di lavoro, sempre più spinta o sofisticata a seconda dei punti di vista, e che quindi insomma hanno progressivamente, ma è una tendenza irreversibile allo stato attuale, impedito alle persone di poter contare su una fonte di reddito stabile a livello individuale o talora anche a livello familiare. Dunque, diciamo dalla fine degli anni 90, quando quindi questo processo di flessibilizzazione del mercato, accompagnato ovviamente a una forte disoccupazione o a delle situazioni di discontinuità occupazionale, no? Quindi una precarietà dentro e fuori dai contratti, lavoro un po' e poi smetto e poi ricomincio. E tutte queste situazioni hanno fatto emergere la necessità a livello politico di intervenire sulla povertà. Peraltro l'intervento sulla povertà si colloca pienamente all'interno del nostro contesto costituzionale, non solo, scusate se faccio un po' la giurista, non solo per quello che serve per perseguire l'obiettivo dell'eguaglianza sostanziale tra i cittadini, ma anche perché il nostro articolo 38 della Costituzione contempla gli interventi di previdenza ma anche quelli di assistenza sociale. Quindi si colloca assolutamente, le misure di sostegno alla povertà si collocano direttamente nel quadro dell'assistenza sociale. Queste misure sono state di diversa natura, prima sperimentali, a volte anche regionali, a volte legate soltanto alla messa a disposizione di queste carte di acquisto, no? La social card, la carta acquisti. In altre sperimentazioni più recenti abbiamo avuto il reddito di inclusione, che è insomma l'antecedente diretto del reddito di cittadinanza, che però aveva un target molto più limitato e legato fondamentalmente a nuclei familiari in cui ci fossero delle significative situazioni di difficoltà all'ottenimento di un reddito lavorativo. E dunque si è giunti nel 2019 al reddito di cittadinanza. Ecco, poi ne parleremo insomma ancora anche da diversi punti di vista, però vorrei evidenziare subito un punto che secondo me è molto importante. Il reddito di cittadinanza è un termine un po' ambiguo, no? Che non indica realmente quello che è questo strumento, perché non è uno strumento realmente universalistico, non è un basic income davvero riferito a tutti i cittadini o a tutte le persone che risiedono in determinato territorio, perché è comunque condizionato a determinate situazioni di natura patrimoniale, di patrimonio immobiliare e immobiliare. Quindi lo chiameremmo, non è uno ius existentiae, no? Cioè non è un diritto che viene riconosciuto per il solo fatto che una persona esiste ed è inserita in un ordinamento, in un contesto, in uno stato, ma è una misura di sostegno al reddito ad un livello minimo. Questo come primo inquadramento.
Nonostante la nomenclatura, perché talvolta il reddito di cittadinanza farebbe pensare a questo, in realtà effettivamente, come dici tu, è uno strumento che di fatto, anche per come è stato costituito in prima battuta, doveva proprio accompagnare attraverso un'organizzazione che passava dai centri di collocamento un eventuale lavoratore a tornare all'interno del mercato del lavoro. Quindi effettivamente non ha niente di universalistico, ma di fatto si trattava in qualche modo di dare quella spintarella in un periodo in cui la politica pensava che il rischio di povertà, quella zona grigia che talvolta viene descritta come appunto quella in cui si rischia di cadere nella povertà assoluta, potesse in qualche modo essere accompagnata in maniera facile di nuovo all'interno del mondo del lavoro. Ora, senza dare giudizi su cosa significhi entrare nel mondo del lavoro, senza dare accezioni positive al lavoro in sé, però di fatto, se guardiamo a questa organizzazione, di questo si tratta. Chi sono i beneficiari, chi sono stati, più o meno come sono stati territorialmente situati in Italia, e invece chi è stato il grande escluso? Penso per esempio agli stranieri che vivono in Italia da meno di 10 anni, o comunque chi non ha una formalizzazione tale da aver potuto chiedere appunto questa misura.
Sì, allora i destinatari appunto sono individuati sulla base di requisiti di cittadinanza o di permesso di soggiorno di lungo periodo e comunque di una residenza di almeno 10 anni, come giustamente dicevi tu. E peraltro questi requisiti sono stati recentemente confermati dalla Corte Costituzionale con un'argomentazione che ora in estrema sintesi verte sulle, diciamo, maggiori chance di reinserimento nel mercato del lavoro e quindi anche di reinserimento sociale per quella parte della popolazione che ha già uno zoccolo duro di radicamento nel territorio. Ecco, quindi l'idea è quella un po' di investire su chi può essere più facilmente reinseribile, mentre magari soggiornanti di minor periodo, di più ridotto periodo, comunque persone che non hanno residenza di 10 anni, sono esclusi perché più difficilmente ricollocabili, reinseribili. Ovviamente questa è una valutazione un po' implicita che ricavo io dalla sentenza della Corte Costituzionale, però sicuramente il criterio è stato confermato e questo lascia fuori appunto esattamente le fasce della popolazione a cui tu facevi riferimento. E gli altri criteri sono quei criteri reddituali e di patrimonio mobiliare e immobiliare, individuati sulla base dell'ISEE con una minuzia di dettagli addirittura nello stesso testo di legge, no? Cosa che è anche un po' inusuale. Di solito magari queste regole operative vengono individuate a livello magari dei decreti attuativi o della prassi operativa, invece qui già nella legge ci sono tutti i parametri. E la diffusione, diciamo, territoriale, ecco, dirò un po' quelle che sono le mie informazioni, quelle che ho recuperato recentemente, che sono facilmente accessibili a chi fosse interessato in autonomia a cercare la fonte di informazione direttamente, soprattutto nel rapporto annuale che l'INPS redige, e quell'ultimo, il 21esimo, è stato presentato a luglio. E in questo rapporto annuale per esempio si riscontra che in effetti c'è uno spostamento del ricorso a reddito di cittadinanza nelle province del sud, in particolare in alcune province. Poi anche questa, no, è stata una notizia forse a cui la stampa ha dato anche un po' di risalto, in maniera un po' impropria, perché in realtà non deve assolutamente stupire questo dato, perché è evidente che Reddito di Cittadinanza serve proprio per intervenire in quei tessuti in quelle realtà in cui il tessuto produttivo è più debole, è più fragile. E quindi nessuno scandalo che sia Napoli la prima provincia di percettori di Reddito di Cittadinanza dal mio punto di vista, anzi questo denota che si sta andando a intervenire laddove ci sia più bisogno. Ovviamente questo discorso, come sempre bisogna fare, va fatto al netto degli abusi, perché se noi dovessimo valutare le misure di qualsiasi genere, soprattutto quelle che hanno un impegno finanziario sulla base dell'eventuale abuso, beh, insomma, il welfare state potrebbe crollare domani, no? Le rinunceremmo a qualsiasi tipo di intervento. Quindi al netto degli eventuali abusi, la distribuzione è sbilanciata un po' verso il Sud Italia, i numeri sono numeri, come dire, significativi a mio avviso, non allarmanti, però significativi, perché nei 36 mesi di riferimento dell'ultimo rapporto IMSS, quindi sostanzialmente i 36 mesi di vita del reddito, sono state interessate quasi 5 milioni di persone, quasi 5 milioni di persone che corrispondono a un nucleo di circa 2 milioni di, scusate, a un numero di circa 2 milioni di nuclei familiari, perché un'altra caratteristica del reddito di cittadinanza, forse questa anche meno nota, è questo particolare mix tra singolo beneficiario e nucleo beneficiario, no? Per cui il beneficiario è in ultima analisi il nucleo, ma i requisiti vengono individuati, soprattutto quelli legati all'attivazione al lavoro, vengono individuati sulla base delle condotte del singolo, con questo rischiosissimo effetto di trascinamento, per cui a fronte di una condotta non corrispondente alle richieste che il sistema dei centri per l'impiego formula, può comportare la decadenza dei redditi di cittadinanza per l'intero nucleo familiare, quindi anche per soggetti che non sono occupabili o che comunque non hanno rifiutato nessuna offerta di lavoro. Ecco, quindi in questa logica sarebbero incolpevoli, posto che non userei io la logica della colpa, ovviamente, però è la logica un po' colpevolizzante di alcuni meccanismi collegati a reddito di cittadinanza.
Sì, infatti abbiamo visto nel corso di questi 36 mesi di elargizione del reddito di cittadinanza un vero e proprio discorso etico, tant'è che sono fioccati degli articoli di giornale rispetto, per esempio, al fatto che sia stato levato il reddito di cittadinanza alle mogli dei mafiosi in carcere addirittura, quindi non solamente rispetto a quelli che sono i requisiti per accedere, ma addirittura con un discorso morale intorno al reddito. Quindi, oltre a quello che dici tu, c'è stato anche un discorso sotteso all'elargizione del reddito, che passava da una vera e propria moralizzazione di quello che di quella che è la misura data, non si sa bene in base a quale norma, se gli individui o i nuclei familiari rispettavano o meno la legge, fossero o meno degli individui sotto l'egida della rispettabilità. Questo è stato un tassello aggiuntivo che ha accompagnato questi ultimi 3 anni di reddito di cittadinanza. Infatti possiamo in qualche modo dire che, nonostante le norme, ci sia stato un vero e proprio discorso moralizzatore che sottendeva il reddito. Se pensiamo soprattutto all'inizio della misura, quindi all'inizio del 2019, ci puoi raccontare un po' o riassumere sia come è stata l'organizzazione del reddito attraverso i navigator e i centri di collocamento, qual è stato il discorso iniziale rispetto ai beni che potevano essere consumati o non consumati attraverso la carta, attraverso i contanti, le merci che non potevano essere acquistate, se si potesse usare o meno il reddito per andare al cinema come bene essenziale e non bene essenziale. C'è stato un po' questo discorso molto forte da parte dello Stato e delle varie propaggini mediatiche.
Sì, allora la questione del giudizio morale in qualche modo dello Stato in quanto colui che elargisce le somme, condivido la tua impostazione, c'è in parte declinato in maniera diversa, nel senso che da una parte vengono richiesti cosiddetti requisiti di onorabilità dei percettori, che sostanzialmente vuol dire non essere sottoposti a condanne definitive o essere soggetti a misure cautelari personali, tra i vari componenti del nucleo familiare, no? Per questo l'effetto di ricaduta nell'intero nucleo nel caso in cui un componente sia magari condannato per una serie determinata di reati, non la generalità del codice penale. E questo è stato un aspetto già inserito nella legge, in qualche modo legato anche ad altri interventi pubblici, no, che richiedono un certo tipo di onorabilità per poterne beneficiare. E altro discorso è quello di controllare in qualche modo l'uso di questi denari, perché da un certo punto di vista si tratta sempre e comunque di flussi di denaro che vengono immessi nell'economia, quindi da un certo punto di vista non stiamo facendo altro che alimentare il sistema consumistico nel quale siamo inseriti. Che mi risulti all'inizio, in effetti, perché il collegamento con la carta acquisti che il reddito di cittadinanza aveva determinava una selezione un po' più restrittiva dei beni acquistabili e un po' appunto più legata all'essenziale, no? Proprio ciò che serve alimentari e spese per le utenze. Credo che questa lista, se spero di non sbagliare, si sia poi leggermente attenuata, pertanto ora sono esclusi dai beni acquistabili beni o attività che ricevono un forte disvalore sociale, come ad esempio il gioco d'azzardo o per ipotesi le armi. Ma nemmeno possono essere utilizzate queste somme per essere trasferite, quindi non si possono utilizzare per effettuare trasferimenti di denaro magari a beneficio di altri familiari. Questo nella logica del reddito che richiede un inserimento, no, che è volto a un inserimento nel tessuto sociale italiano. Diverso è il discorso della anche questo in qualche modo moralizzante, sotteso ai meccanismi di condizionalità per il reinserimento lavorativo. Perché qui, se posso dire due parole, la questione è molto delicata, perché da un certo punto di vista tutte le misure di reinserimento sociale che il nostro ordinamento abbia conosciuto e che tutti gli ordinamenti occidentali hanno introdotto richiedono un qualche tipo di attivazione da parte del beneficiario. Il punto è come dosare adeguatamente questo tipo di attivazione, perché l'attivazione che si richiede al beneficiario deve essere tale da evitare il cosiddetto azzardo morale, no? Quello di prendere i soldi e scappare, potremmo dire, e non essere soggetto attivo nella società, e d'altra parte però non devono essere misure di attivazione troppo punitive, troppo severe, troppo tranchant. E su questo reddito di cittadinanza, a mio avviso, insomma, è stato un po' non ha raggiunto un buon equilibrio, ecco, per quanto ci abbia provato, perché per esempio a seconda della posizione dell'individuo si può accedere ad un patto per il lavoro o ad un patto per l'inclusione sociale, pertanto non a tutti i lavoratori viene richiesto di rispondere positivamente alle offerte di lavoro, ma solo ai lavoratori che attraverso quel lavoro dei navigator a cui tu facevi riferimento sono stati ritenuti occupabili, mentre altri lavoratori che per ragioni personali o anche sociali, perché non c'è solo la disabilità ma ci sono anche condizioni sociali, territoriali e di contesto che determinano una quasi assoluta impossibilità di ricollocazione nel mercato del lavoro, dicevi anche tu all'inizio, per questi lavoratori è stata prevista la stipulazione di un patto di inclusione sociale, che quindi non mira al lavoro ma mira ad un altro tipo di inserimento nella collettività. Ecco, i navigator avrebbero dovuto accompagnare nei centri per l'impiego questo tipo di passaggio, questo tipo di percorso di inclusione. Avrebbero dovuto, non vuol dire che necessariamente non l'abbiano fatto. Credo che in alcune realtà sia stata anche un'esperienza relativamente positiva. Certo, è un'esperienza che si è scontrata contro le difficoltà, potremmo dire in generale, del mercato del lavoro italiano, che non sono solo difficoltà di matching, no? Non c'è solo una fatica nel fare incontrare domanda e offerta di lavoro, questa c'è, questo è un ambito sul quale si potrebbero fare dei passi avanti, ma c'è proprio una offerta, una domanda insomma dal punto di vista, quindi una richiesta di lavoro asfittica, strutturalmente asfittica.
In cui di fatto le offerte che spesso venivano proposte dai centri dell'impiego attraverso i navigator, queste figure che poi sono andate sparendo una volta finito il contratto, molto spesso non erano adeguate, erano fuori dal raggio concepito proprio dal punto di vista ragionevole anche per spostarsi per lavorare, cosa che poi magari fra poco vedremo per quanto riguarda l'ulteriore passaggio della manovra del 2023, che cosa presuppone rispetto all'anno scorso, all'anno appena passato. Quindi c'è un discorso comunque moralizzatore e di inclusione del reddito di cittadinanza all'interno di una politica, come dicevi giustamente tu, che tende a essere una politica che vuole essere attiva per il mondo del lavoro, quindi non tanto una distribuzione come viene presentata dai politici, una disposizione pro bono a tutti, ma semplicemente per attivare e aiutare a entrare nel mondo del lavoro. Invece molto spesso è stata presentata come una politica di distribuzione monetaria e basta. In realtà il suo obiettivo era un altro, quindi quello di rafforzare in qualche modo la forza lavoro, il mercato del lavoro, e far sì che fosse usufruibile o magari controllabile o magari schedata o magari inserita, consultabile, cosa che poi naturalmente non avviene, perché come dicevi tu ci sono dei problemi strutturali di matching, ma che sono proprio strutturali rispetto al mercato del lavoro italiano e così come è stato strutturato. Cosa succede invece nella manovra del 2023, cioè quella che è di fatto in atto dal 1 gennaio dell'anno corrente, attraverso il discorso del nuovo governo di Giorgia Meloni rispetto al reddito di cittadinanza, e quale visione del lavoro sottende questa ulteriore evoluzione che porterà all'abolizione di questo istituto?
Sì, la manovra interviene sostanzialmente portando a morire il reddito di cittadinanza, nel senso che è previsto un regime in qualche misura transitorio, comunque a tempo determinato per il 2023, ed è previsto dal 1 gennaio 2024 l'abrogazione completa del reddito di cittadinanza. È vero che nella manovra è esplicitato che questo tipo di percorso viene avviato nelle more di una riforma complessiva degli strumenti di sostegno alla povertà e di assistenza sociale. Quindi l'idea è quella di una ipotetica sostituzione del reddito di cittadinanza con un altro tipo di misura che più avanti potrà essere introdotto. Io non so che cosa ci sia, insomma, allo studio del governo, di quali altre misure si tratti. Allora diciamo anzitutto un paio di cose interessanti su quello che sarà il regime per il 2023, che prevede una riduzione significativa della durata del reddito, che da 18 mesi passa a 7 mesi. Quindi per questo insomma dicevo va un po' a morire il reddito di cittadinanza, perché un periodo di 7 mesi, soprattutto in certe zone, è un periodo che non è adeguato per sostenere magari un percorso di uscita dalla povertà, ed è ancor meno adeguato per poter sostenere un reinserimento nel mercato del lavoro. E c'è poi un inasprimento dei requisiti di condizionalità, cioè di queste regole, no, di queste richieste a cui i percettori devono rispondere pena la perdita del reddito, un inasprimento perché il reddito si perde in seguito al primo rifiuto di un'offerta congrua di lavoro. Quindi siamo passati dal 2019, quando la perdita era con il rifiuto di una su tre offerte, poi siamo arrivati a una su due nel 2021, e adesso la prima offerta rifiutata determina la decadenza del beneficio, offerta che all'incirca si colloca su un raggio di i criteri per l'offerta congrua di lavoro prevedono un raggio di 80 km o di 100 minuti di percorrenza, e è ritenuta congrua un'offerta che si colloca territorialmente in questo ambito. E ci sono poi, vabbè, questo può essere di qualche interesse, perché appunto secondo me è ancora una volta un po' una misura che sembra quasi un trabocchetto, per cui chi beneficia del reddito deve essere inserito in un corso di formazione per almeno 6 mesi. E nel caso in cui non partecipi a questo corso di formazione è prevista una decadenza secca dal beneficio del reddito. Ecco, dico un trabocchetto, nel senso che anche i corsi di formazione, posto che comporta un ulteriore aggravio nei confronti dei centri per l'impiego che abitualmente offrono corsi di formazione alle persone che si rivolgono al centro, percettori di reddito o di altri sostegni di altro tipo. Quindi già la formazione fa parte delle attività che transita attraverso i centri per l'impiego. In questo caso diventa così un obbligo imposto che, se però magari non, senza alcun filtro di professionalità, rischia di essere insomma, non potrà essere accettato dal lavoratore, che magari ha un certo tipo, dal potenziale lavoratore che ha un certo tipo di professionalità a cui viene offerta una formazione in un altro tipo di attività lavorativa. Ma direi che appunto la cosa insomma un po' più preoccupante è cosa avverrà dopo, no? Quale altro strumento ci sarà, se ci sarà. Io sono propensa a ritenere che non possa non esserci uno strumento di sostegno alla povertà in qualche modo congegnato, perché non possiamo tornare indietro, perché già siamo intervenuti quasi ultimi tra i paesi europei a introdurre questo tipo di intervento del welfare state. Non si può tornare indietro, soprattutto in una situazione, insomma, in un contesto sociale come quello attuale. E certo, nel frattempo si dismette un istituto che poteva essere invece magari un po' riformato da certi punti di vista, e per una incertezza, ecco, è come ti dicevo poco fa, mi pare che questa sia una strada rischiosa, perché rischia di lasciare indietro molte persone. E in ogni caso, anche da un punto di vista così dell'apparato pubblico, abbastanza inefficiente, perché si ricomincia da zero avendo perso del tempo, delle persone che potevano essere accompagnate, così aiutate a uscire da situazioni difficili, accompagnate verso il lavoro. Lavoro che giustamente tu mettevi in dubbio che possa essere l'obiettivo ultimo di tutte le nostre esistenze, ma che è ancora il pilastro della nostra Costituzione, insomma, il pilastro attorno al quale si costruiscono i diritti sociali nel nostro paese.
Arriva un messaggio al 3466673263 che ti dice: molte persone non percepiranno più il reddito di cittadinanza, minacciano di andare a rubare, ma dal mondo agricolo pervengono 200.000 richieste di lavoro e non si tratta di fare gli schiavi. Lo ha detto il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, ospite a Catania della festa regionale del tricolore. Vi è il reddito di cittadinanza, avanti con i voucher, le misure governative vanno nella direzione di promuovere ulteriormente il lavoro povero, dice l'ascoltatrice di Radio Blackout. Stavamo dicendo finora, del resto il fatto di ridurre fino all'abolizione il reddito di cittadinanza è una misura che si inserisce in un'ottica politica precisa. Ricordiamo infatti che nella manovra del 2023, tra le tante misure contro i poveri, contro le persone che hanno delle difficoltà materiali importanti, c'è stata anche di fatto sparita quella che è la misura per quella che è la morosità incolpevole. Anche lì stiamo sempre parlando di briciole che sono state elargite quasi per cercare di tener ferma una situazione potenzialmente giustamente esplosiva, e che vengono levate, come dici tu, chissà che cosa succederà nel futuro, perché la situazione di povertà cresce anche con i rincari, con l'inflazione, e probabilmente vedremo che cosa succederà, insomma, perché la situazione italiana di fatto sta precipitando dal punto di vista sociale. Che cosa accadrà, vedremo, insomma. Io ti ringrazio per questa interessante chiacchierata sui lati tecnici del reddito di cittadinanza, su quella che è stata l'evoluzione di questa misura, dove è andata a inserirsi, che cosa presupponeva e come è cambiata, e ti ringrazio, alla prossima.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ciao. Ciao. abbiamo fatto questa interessante chiacchierata con Anna Maria Donini, appunto ricercatrice del diritto al lavoro, per cercare di inserire il discorso del reddito di cittadinanza sia all'interno della strutturazione della precarietà in Italia, la precarietà salariale, tant'è che negli ultimi 3 anni per l'appunto è stato più conveniente prendere 600 euro di reddito di cittadinanza per chi è riuscito a prenderlo rispetto a un salario da fame per lavorare 40-50 ore settimanali per lo stesso valore, per sempre 600 euro, talvolta anche di meno, e vediamo che cosa succederà quest'anno. La speranza che mi sento di porre da questi microfoni è che sia questa levata delle ulteriori briciole date da questa misura, da questo istituto di assistenza attiva alla povertà, in qualche modo faccia alzare la testa e che in qualche modo riesca a costruire rivolte, che purtroppo di questo c'è tanto bisogno, cioè che la gente alzi la testa rispetto a questo ricatto che non solamente è nel mondo lavorativo ma che riguarda ogni sfera dell'esistenza. Peraltro, come giustamente diceva Anna Maria, non è l'Italia l'unica ad aver adottato delle misure di fatto possiamo chiamare ricattatori, disciplinanti, come il reddito di cittadinanza, utilizzate in qualche modo come ammortizzatore rispetto al malessere sociale, se pensiamo per esempio alle leggi Hartz, quelle tedesche nate con Schröder e poi portate avanti dal governo Merkel, dei mini job. Insomma, il mondo dell'assistenza al lavoro portato avanti dal reddito di cittadinanza da una parte ha concesso a molti di avere un piccolo pocket money, perché di questo si tratta, ma dall'altra ha in qualche modo sedimentato una situazione che prosegue in una linea di povertà crescente. Quindi il reddito di cittadinanza significa delle cose, significa anche delle altre. Bisognerà vedere se la sua levata in qualche modo contribuirà al conflitto sociale.